Bene, se possiamo iniziare, allora innanzitutto buona Domenica delle Palme. L'abbiamo conquistato, l'olivo, l'abbiamo fatta. Tanti auguri a tutti. Siamo giunti alla fine della lettura di questa enciclica con questo ottavo capitolo, che è dedicato alle religioni e al ruolo al servizio della fraternità. Già il titolo, non so se l'avete visto, Le religioni al servizio della fraternità nel mondo, ecco, già il titolo apre a una visione totalmente diversa da quello che è il normale pensare di tutti, no? Pensiamo a religioni diverse, pensiamo a modi di esprimerle molto, molto diversi, ha delle differenze, eccetera. In realtà già il titolo porta una visione dall'altro lato della medaglia, no? E inoltre ci ha ricordato proprio anche il recente viaggio che il Papa ha fatto in Iraq, questo capitolo e questo titolo del capitolo, di questo progetto che man mano si va realizzando. Non so se qualcuno ha ascoltato l'intervista del Papa che ha fatto sull'aereo ritornando, no? Quella che Paolo ha messo a disposizione forse sul gruppo, dove diceva che comunque lui sta facendo un piccolo passo dopo l'altro, no? Di questo progetto che ha in mente e sul quale ha molto riflettuto e anche molto pregato. E ha anche sottolineato, non dico delle eresie, viste anche le tante contestazioni che a volte ci sono, non dico eresie, quello che io dico è veramente tanto pregato e c'è tanta riflessione, questa cosa qui l'ha sottolineata in maniera molto, molto decisa. E quindi c'è, cioè, l'enciclica. E tutti questi passi, questi progetti che il Papa ha si collegano tutti insieme, se ci pensiamo, ci riflettiamo mentre l'andremo a leggere, ci apre forse un po' tutta la visione che probabilmente Dio gli sta ispirando. Ecco. Bene, comunque, ecco, vi leggo queste cose che sono un po' un anticipo di questi, chiamiamoli versetti che andremo a leggere, no? Le religioni raccolgono secoli di esperienza e di sapienza. E dunque devono partecipare al dibattito pubblico così come la politica o la scienza. Per questo la Chiesa non relega la propria missione all'ambito del privato. È vero, precisa Francesco, che i ministri religiosi non devono fare politica partitica, propria dei laici, però nemmeno possono rinunciare alla dimensione politica dell'esistenza e del bene comune. La Chiesa dunque ha un ruolo pubblico, che si adopera anche per la fraternità universale. In questo capitolo la comune visione di religioni con caratteristiche diverse viene totalmente ribaltata, come dicevamo prima, per una visione di unione fraterna verso la ricerca di punti comuni. La stessa parola fratello, adesso io non so se dico giusto, magari qualcuno su una stupidaggine mi corregge, comunque la stessa parola fratello dal greco significa dallo stesso grembo. Quindi in una sola parola c'è già un grande segno di unione. E prima di continuare e quindi iniziare la lettura di questi versetti, vorremmo invitarvi a prestare attenzione a una cosa. A sottolineare alcune parole, perché leggendola ci siamo resi conto di quanto emerge l'unione fraterna, no? Di quanto viene sottolineata, insomma, da Papa Francesco. Ecco, allora vi chiediamo, chi ha voglia, chi se la sente, non lo so, mentre ascolterete la lettura di questi versetti, se individuate una parola che per voi è particolarmente significativa e importante, legata all'unione fraterna, Vi chiediamo semplicemente di scriverla sulla chat, così mentre la leggete, oppure se avete un foglio ve la appuntate su un foglio, la scrivete dopo quando c'è un momento di pausa, come preferite e volete voi. Però appunto vi chiediamo di appunto fare insieme questa cosa, no? Se individuiamo nella lettura una parola che ci riporta al significato di unione fraterna, andiamo a scrivere sulla chat comune. E in questo modo al termine vedremo che te l'avremo intessuto tutti insieme. Che nobile, e qua cito Papa Francesco, che nobile e armonico canto avremo formato tutti insieme. Ok. Io do inizio alla lettura. Le diverse religioni, a partire dal riconoscimento del valore di ogni persona umana come creatura chiamata ad essere figlio o figlia di Dio, offrono un prezioso apporto per la costruzione della fraternità e per la difesa della giustizia nella società. Il dialogo tra persone di religioni differenti non si fa solamente per diplomazia, cortesia o tolleranza. Come hanno insegnato i vescovi dell'India, l'obiettivo del dialogo è stabilire amicizia, pace, armonia e condividere valori ed esperienze morali e spirituali di uno spirito di verità e amore. Il fondamento ultimo. Come credenti pensiamo che senza un'apertura al Padre di tutti non ci possano essere ragioni solide e stabili per l'appello alla fraternità. Siamo convinti che soltanto con questa coscienza di figli che non sono orfani si può vivere in pace fra noi. Perché la ragione da sola è in grado di cogliere l'uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità. Ecco, nel numero, versetto 273, si parla di una verità trascendente che non deve costituire un peso, un fardello, bensì è un dono che rende più stabili le radici del nostro comune agire. Può ridurre la preoccupazione che avvertiamo nell'assumerci insieme quei rischi necessari a trasformare il mondo. La Fratelli Tutti esorta le religioni ad essere modelli di dialogo, mediatrici di pace e portatrici di un messaggio di amore trascendente ad un mondo affamato che sembra essere senza radici. Qua ci dice e ci sottolinea in particolar modo anche che la fede è la nostra sorgente che può andare oltre la desolante indifferenza della nostra epoca. Proseguiamo col versetto 274. A partire dalla nostra esperienza di fede e dalla sapienza che si è andata accumulando nel corso dei secoli, imparando anche da molte nostre debolezze e cadute, come credenti delle diverse religioni sappiamo che rendere presente Dio è un bene per le nostre società. Cercare Dio con cuore sincero, purché non lo offuschiamo con i nostri interessi ideologici o strumentali, ci aiuta a riconoscerci compagni di strada, veramente fratelli. Crediamo che quando in nome di un'ideologia si vuole estromettere Dio dalla società, si finisce per adorare degli idoli e ben presto l'uomo smarisce se stesso, la sua dignità è calpestata, i suoi diritti violati. Voi sapete bene a quali brutalità può condurre la privazione della libertà di coscienza e della libertà religiosa e come da tale ferita si generi una umanità radicalmente impoverita, perché priva di speranza e di riferimenti ideali. Va riconosciuto come tra le più importanti cause della crisi del mondo moderno vi siano una coscienza umana anestetizzata e l'allontanamento dai valori religiosi, nonché il predominio dell'individualismo e delle filosofie materialistiche che divinizzano l'uomo e mettono i valori mondani e materiali al posto dei principi supremi e trascendenti. Non è accettabile che nel dibattito pubblico abbiano voce soltanto i potenti e gli scienziati. Deve esserci uno spazio per la riflessione che procede da uno sfondo religioso che raccoglie secoli di esperienza e di sapienza. I testi religiosi classici possono offrire un significato destinato a tutte le epoche, posseggono una forza motivante, ma di fatto vengono disprezzati per la ristrettezza di visione dei razionalismi. Per queste ragioni, benché la Chiesa rispetti l'autonomia della politica, non relega la propria missione all'ambito del privato. Al contrario, non può e non deve neanche restare ai margini nella costruzione di un mondo migliore, né trascurare di risvegliare le forze spirituali che possano fecondare tutta la vita sociale. È vero che i ministri religiosi non devono fare politica partitica propria dei laici, però nemmeno possono rinunciare alla dimensione politica dell'esistenza, che implica una costante attenzione al bene comune e la preoccupazione per lo sviluppo umano integrale. La Chiesa ha un ruolo pubblico che non si esaurisce nelle sue attività di assistenza o di educazione, ma che si adopera per la promozione dell'uomo e della fraternità universale. Non aspira a competere per poteri terreni, bensì ad offrirsi come una famiglia tra le famiglie. Questa è la Chiesa, aperta a testimoniare al mondo odierno la fede, la speranza e l'amore verso il Signore e verso coloro che egli ama con predilezione. Una casa con le porte aperte, la Chiesa è una casa con le porte aperte perché è madre. E come Maria, la madre di Gesù, vogliamo essere una Chiesa che serve, che esce di casa, che esce dai suoi templi, dalle sue sacrestie, per accompagnare la vita, sostenere la speranza, essere segno di unità, per gettare ponti, abbattere muri, segnare riconciliazione. Ora ci fermiamo un attimo e se avete voglia di rivedere quello che abbiamo letto, un attimo. Di fare degli interventi, di una riflessione, sottolineare una frase per noi significativa, ci fermiamo un attimo per farlo. Un'osservazione che voglio fare, che ho letto mentre preparavo questi semplici commenti, è questa sottolineatura, no? Papa Francesco, con queste encicliche, con queste parole che abbiamo appena letto, ci chiede un po' di osservare il mondo con gli occhi del buon samaritano. Quindi con particolare attenzione al bisogno degli altri, insomma. Non so cosa ispira a voi. Lasciamo un attimo magari di silenzio. Lasciamo un attimo di silenzio, poi chi vuole intervenire, quando se la sente, interviene liberamente.
Al 274, dalla metà in giù, quando in nome di un'ideologia si vuole estromettere Dio dalla società, si finisce per adorare degli idoli e ben presto l'uomo smarrisce se stesso, la sua dignità è calpestata, i suoi diritti violati. Mi sembra che nel mondo attuale questo succeda spesso. che va insieme a coscienza umana anestetizzata, forse una conseguenza.
Al numero 272 volevo rileggere citazione che fa Papa Francesco. Sono andata a vedere che è una citazione di una lettera dell'enciclica di Benedetto XVI. La ragione da sola è in grado di cogliere l'uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convivenza civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità. E quindi dice Papa Francesco, senza un'apertura di stabili per l'appello alla fraternità. Mi fa venire in mente tante cose, tanti studi filosofici sull'uguaglianza tra gli uomini e la convivenza e la ragione che fonda la convivenza e l'uguaglianza, ma anche, anche l'esperienza che abbiamo tante volte noi, succede spesso sia credo nelle nostre comunità ecclesiali che nelle nostre comunità di famiglia che anche da noi a Ballicanti tante volte ci diciamo che abbiamo proprio bisogno di fondare la fraternità sulla parola di Dio e su quello, su metterci insieme attorno a quello che ci dice il Signore, quello ci rende davvero fratelli e ci dà una luce diversa su quello che viviamo, al di là di andare d'accordo, più o meno d'accordo, diventa poi una riconoscersi luce che poi solo il Signore sa dare al volto dell'altro. E quindi mi piace poi alla fine del 276 l'immagine della Chiesa come famiglia, come casa, con le porte aperte, come madre, 176, per accompagnare la vita, sostenere la speranza, essere segno di unità per gettare ponti, abbattere muri e seminare riconciliazione.
Sì, c'è ancora qualche sottolineatura, aspettiamo ancora un attimo, altrimenti proseguiamo, aspettiamo ancora un po'. Passiamo allora all'altro paragrafo, chiamiamolo così, l'identità cristiana. In questo titolo il Papa parla della nostra identità come seguaci di Cristo, però lo fa sempre tenendo presente il contesto delle altre religioni. Infatti la sorgente della dignità umana e della fraternità per i cristiani in particolare sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Tra l'altro sottolineo che è la sorgente della dignità umana e della fraternità, non è la sorgente per essere buoni cristiani, per essere delle brave persone, ma proprio della dignità umana e della fraternità. Ecco, questa è la sorgente, il Vangelo di Gesù Cristo, dal quale scaturisce sia per il pensiero sia per l'azione pastorale l'importanza fondamentale della relazione, dell'incontro, della comunione universale con l'umanità intera. La Chiesa, con la potenza del risorto, vuole partorire un mondo nuovo dove tutti siamo fratelli, dove ci sia posto per ogni scartato delle nostre società, dove risplendano la giustizia e la pace. E passo alla lettura. Numero 277. La Chiesa apprezza l'azione di Dio nelle altre religioni e nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che non raramente riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. Tuttavia, come cristiani, non possiamo nascondere che se la musica del Vangelo smette di vibrare nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre perdonati, inviati. Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella politica e nell'economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo e donna. Altri bevono da altre fonti. Per noi, questa sorgente di dignità umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso scaturisce per il pensiero cristiano e per l'azione della Chiesa il primato dato alla relazione, all'incontro con il mistero sacro dell'altro, alla comunione universale con l'umanità intera come vocazione di tutti. Siamo al 279, per brevità non leggo il 278. Come cristiani chiediamo che, nei paesi in cui siamo minoranza, che sia garantita la libertà, così come noi la favoriamo per quanti non sono cristiani là dove sono minoranza. C'è un diritto umano fondamentale che non va dimenticato nel cammino della fraternità e della pace. È la libertà religiosa per i credenti di tutte le religioni. Tale libertà manifesta che possiamo trovare un buon accordo tra culture e religioni differenti. Testimonia che le cose che abbiamo in comune sono così tante e importanti che è possibile individuare una via di convivenza serena, ordinata e pacifica, nell'accoglienza delle differenze e nella gioia di essere fratelli perché figli di un unico Dio. Nello stesso tempo chiediamo a Dio di rafforzare l'unità della Chiesa, unità arricchita da diversità che si riconciliano per l'azione dello Spirito Santo. Infatti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito, in un solo corpo, dove ciascuno dà il suo apporto peculiare. Come diceva Sant'Agostino, l'orecchio vede attraverso l'occhio e l'occhio ode attraverso l'orecchio. È urgente inoltre continuare a dare testimonianza di un cammino di incontro tra le diverse confessioni cristiane. Non possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù che tutti siano una sola cosa. Ascoltando il suo invito, riconosciamo con dolore che al processo di globalizzazione manca ancora il contributo profetico e spirituale dell'unità tra tutti i cristiani. Ciononostante, pur essendo ancora in cammino verso la fine della comunione, abbiamo sin d'ora il dovere di offrire una testimonianza comune all'amore di Dio verso tutti, collaborando nel servizio all'umanità. Io, leggendo questi numeri, questi paragrafi, ho notato, mi è subito saltato all'occhio, soprattutto all'inizio, è bello vedere come, partendo dal titolo, no? Che è centrato sull'identità cristiana, il Papa inizia con parole di valorizzazione delle altre religioni, usando dei termini positivi, usa dei termini positivi parlando anche di altre religioni, apprezza, usa il termine apprezza, nulla rigetta, considera con sincero rispetto, non raramente riflettono il raggio di quella verità, altri bevono da altre fonti, per poi passare a quasi dei moniti a noi cristiani, che di fatto sembra che a volte ci dimentichiamo che siamo fondati sul Vangelo. Infatti usa i termini sono quasi di allarme, no? Mi riferite al fatto che noi abbiamo il Vangelo nella nostra mente, presso di noi. Quando dite, riferito al Vangelo, se smette di vibrare, se avremo perso la gioia, se smette di suonare, avremo spento la melodia. Questo quasi come per volerci dire di non tanto criticare, tra virgolette, le altre religioni, ma valorizzarne e di vivere la tua religione cristiana senza allontanarti dal Vangelo. Quindi Questo è un elemento importantissimo. Questa cosa è ripresa anche al numero 279, in cui dice che vi è il diritto umano fondamentale di libertà religiosa, sottolinea che le cose che abbiamo in comune sono così tante ed importanti, quindi di nuovo mette al centro anche la comunione delle cose. E per chi non fosse convinto, al numero 280 ricorda che non possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù, che tutti siamo una cosa sola. Ritorno anche in mente le altre parole del Papa. Ogni qualvolta diciamo Padre nostro, sentiamo un eco dentro di noi, nel nostro essere figli e figlie, ma anche del nostro essere fratelli e sorelle. La preghiera è l'ossigeno dell'ecumenismo. A questo punto ogni tanto mi chiedo anche se quelli, tra quelli non molto convinti di queste cose ci sono anch'io, perché effettivamente è importante capire se mettiamo al centro la parola di Cristo, facendo in modo che risuoni sempre nella nostra musica e nella nostra mente. Ora se ci sono interventi e sottolineature, lascio a voi la parola.
È urgente inoltre continuare a dare testimonianza di un cammino di incontro tra le diverse confessioni cristiane. Non possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù che tutti siano una sola cosa.
Una volta la preghiera di Gesù per l'unità dei cristiani contenuta nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17 la si recitava il giovedì santo, ora non so se sia ancora così, non ricordo, mi pare di no, però mi sembra molto importante il fatto che nella Chiesa, nella liturgia si collocasse in prossimità della Pasqua, come del resto è in prossimità della Pasqua di Gesù questa preghiera. Cioè in sostanza siamo chiamati all'unità in quanto fratelli con tutti gli uomini, ma in modo particolare con coloro che hanno accolto la testimonianza del fratello Gesù, insomma. E purtroppo si sente anche lì nelle parole del Papa il dispiacere del fatto che questa unità, sebbene abbia compiuto passi in avanti, non è ancora raggiunta. Credo però che ci sia bisogno innanzitutto di una stima reciproca come con le altre religioni, insomma. Qui cito, tanto per restare così, insomma, in tema, quello che mi diceva Don Pavin negli ultimi giorni, negli ultime settimane, cioè diceva: dobbiamo smetterla di pensare che gli altri non hanno niente da dirci e che noi abbiamo tutto da dire, noi non abbiamo nulla da imparare. Ecco, questo lo ripeteva parecchie volte quando guardavamo la TV qualche cosa, insomma, che era diverso dalla nostra, come si può dire, dal nostro modo ordinario di vivere la fede, di vivere il Vangelo, eccetera.
No, dicevo che un po' per deformazione di passione, però la musica come metafora di come il Vangelo si può propagare, di come al di là dello sforzo intellettuale, dello sforzo di comprensione di testa, come la musica entra nella pelle, entra nelle viscere, come dice il Papa, e mi piace tantissimo proprio perché non è soltanto una cosa da ripetersi e dirsi, ma qualcosa che vibra con tutto te stesso, e come la musica ti cambia l'umore, ti cambia il modo di vedere le cose, pur in realtà non incidendo in maniera così fisica come può essere qualcosa di concreto, di toccabile. Quindi anche la fede spesso è quella cosa lì, è qualcosa di inafferrabile, ma che ti cambia appunto il tuo modo di stare nella giornata, nel pensarti, nel pensare alla vita. E bellissima, mi piace veramente tanto.
E non c'è più nessuno che vuole aggiungere, possiamo continuare. La lettura di questa parte che è religione e violenza. Il Papa Francesco si è ispirato sicuramente al messaggio evangelico di San Francesco, la cui missione non era quella di fare dialettica o di imporre delle dottrine religiose, bensì in pura semplicità di comunicare l'amore di Dio e la fratellanza tra gli uomini e con il creato. E questa parte parla un po' delle aberrazioni, delle deformazioni che sono nate nei secoli, nelle varie religioni. E sicuramente ci sono delle parole molto nette e molto precise e molto dure che usa il Papa per sicuramente farci capire bene quello che effettivamente non è religione, non è avere fede, o comunque quello che non deve essere strumentalizzato delle religioni in nome di Dio, di fare oppressione, di creare povertà e di usare le armi, insomma. Tra le religioni è possibile un cammino di pace. Il punto di partenza deve essere lo sguardo di Dio, perché Dio non guarda con gli occhi, Dio guarda con il cuore. È l'amore di Dio, è lo stesso per ogni persona, di qualunque religione sia. E se è ateo, è lo stesso amore. Quando arriverà l'ultimo giorno e ci sarà sulla terra la luce sufficiente per poter vedere le cose come sono, avremo parecchie sorprese. In quello seguente, il 282, semplicemente ci dice, leggo l'ultima parte, che la verità è che la violenza non trova base alcuna nelle convinzioni religiose fondamentali, bensì nelle loro deformazioni. Il culto a Dio sincero e umile porta non alla discriminazione, all'odio e alla violenza, ma al rispetto per la sacralità della vita, al rispetto per la dignità e la libertà degli altri e all'amorevole impegno per il benessere di tutti. In realtà chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Pertanto il terrorismo esecrabile che minaccia la sicurezza delle persone, sia in Oriente che in Occidente, sia a Nord che a Sud, spargendo panico, terrore e pessimismo, non è dovuto alla religione, anche se i terroristi la strumentalizzano, ma è dovuto alle accumulate interpretazioni errate dei testi religiosi, alle politiche di fame, di povertà, di ingiustizia, di oppressione, di arroganza. Per questo è necessario interrompere il sostegno ai movimenti terroristici attraverso il rifornimento di denaro, di armi, di piani o giustificazioni e anche la copertura mediatica e considerare tutto ciò come crimini internazionali che minacciano la sicurezza e la pace mondiale. Occorre condannare un tale terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Le convinzioni religiose riguardo al senso sacro della vita umana ci permettono di riconoscere i valori fondamentali della comune umanità, valori in nome dei quali si può e si deve collaborare, costruire e dialogare, perdonare e crescere, permettendo all'insieme delle diverse voci di formare un nobile e armonico canto, piuttosto che urla fanatiche di odio. Talvolta la violenza fondamentalista viene scatenata in alcuni gruppi di qualsiasi religione dall'imprudenza dei loro leader. Tuttavia, il comandamento della pace è inscritto nel profondo delle tradizioni religiose che rappresentiamo. Come leader religiosi siamo chiamati ad essere veri, dialoganti, ad agire nella costruzione della pace, non come intermediari, ma come autentici mediatori. Gli intermediari cercano di fare sconti a tutte le parti, al fine di ottenere un guadagno per sé. Il mediatore, invece, è colui che non trattiene nulla per sé, ma si spende generosamente, fino a consumarsi, sapendo che l'unico guadagno è quello della pace. Ciascuno di noi è chiamato ad essere un artigiano della pace, unendo e non dividendo, estinguendo l'odio e non conservandolo, aprendo le vie del dialogo e non innalzando nuovi muri. Dato che c'è tanta sostanza anche qui, ci fermiamo di nuovo un attimo perché così ognuno di noi possa interiorizzare quello che abbiamo letto e rifletterci un attimo. Chi ovviamente vuole intervenire per fare una riflessione, ci prendiamo un attimo per farlo. Qua poi il collegamento con il viaggio recente del Papa in Iraq è abbastanza immediato, no? Quindi andare come mediatori. Pensiamo a quello che lui ha fatto, è andato in una zona molto pericolosa come agnello in mezzo ai lupi. Lasciamo un attimo di riflessione, chi vuole intervenire interviene.
Mi piace questa spiegazione dei termini mediatori e intermediari, mi è piaciuta molto. Chiara.
Volevo sottolineare un passo al 281. E l'amore di Dio è lo stesso per ogni persona, di qualunque religione sia. E se è ateo, è lo stesso amore.
Mi aveva colpito lo stesso passo, però ho pensato, ma quando molti di noi pensiamo che se Dio ama allo stesso modo me o un ateo, quanto ci sta un po' sulle scatole questo pensiero? Potrebbe anche succedere questo. Che insomma, nell'angolino in fondo, però non è giusto, dai. E se si parte da lì, l'unione fraterna è lontana.
Sì, anch'io pensavo quello che diceva Pinuccia prima. E mi viene sempre in mente quando leggiamo il brano della parabola del padre misericordioso, del figlio prodigo, no? Che alle volte mi sta un po' stretta se mi metto nelle scarpe del figlio maggiore, e tante volte penso che noi cristiani dobbiamo fare questo sforzo veramente di non crederci migliori degli altri, ecco, di pensare che Dio ama veramente tutti, ecco. Questo secondo me noi, almeno io personalmente, mi rendo conto che per quanto ne abbia coscienza, però poi da lì, cioè se ci penso a freddo ne ho coscienza, ma poi nella vita di tutti i giorni faccio più fatica a viverlo.
Io invece lo vivo un po' purtroppo nel senso opposto, quasi come alibi, per cui a volte mi dico ma sì, alla fine il Signore ci ama tutti per come siamo, quindi quello che ci metto io magari è anche relativo, no? E quindi uno rischia, a volte rischio di essere un po' più con i remi in barca, un po' più tranquilla, un po' meno con il fervore dello spirito, perché dico in fondo ama gli atei, amerà anche me e magari il mio sforzo, no, la mia parte rimane un po' più ridotta, ecco, un po' più giustificata a fare meno.
Io volevo sottolineare più o meno come tutto il numero 283 si possa ricondurre alle prime parole del numero 276, no? In cui dice per queste ragioni, l'abbiamo già letto, no? Perché la Chiesa rispetta l'autonomia della politica e non relega la propria missione all'ambito del privato. Al contrario, non può e non deve neanche restare ai margini. E quindi parla poi di fare anche un'azione politica nel senso di guida, no? Di indicazione. Secondo me questo capitolo 283 parla agli uomini, a tutti gli uomini in questo senso.
Mi inserisco sul dibattito che c'era prima sulla questione dell'essere amati tanto quanto gli altri, quindi come dire, sembra che quella spinta in più che possiamo ricevere nell'aver voglia di fare delle cose perché ci pensiamo, tra virgolette, un po' privilegiati, va da cadere, quindi uno va un po' in crisi, no? Dice, vabbè, tanto voglio di farlo, tanto se mi amo uguale, anche se faccio o non faccio quella cosa lì, posso anche appunto non farla. E mi sembra che così l'unico l'elemento che scardina questo meccanismo, che poi è un meccanismo assolutamente degno come tanti altri, però è quello che Papa Francesco tra l'altro richiama mille volte, ed è stato il primo suo approcciarsi con tutto dell'Evangelii Gaudium, cioè del fatto che come fratello maggiore lo stare nella vigna, lo stare nel campo del padre, sì che era fatica, ma era l'elemento poteva esserlo, poi se l'è dimenticato per strada, però l'elemento di senso della sua vita, e quindi la cosa che poi ti dà gioia, perché appunto preparare i nostri figli, se gli facciamo da mangiare bene o da mangiare male, non è uguale, ci amano nello stesso modo, però quando ci siamo impegnati, li vediamo contenti perché gli abbiamo fatto da mangiare bene, la loro c'è questa dinamica della gioia che fa crescere il senso di, tra virgolette, di sacrificio e di fatica, no? Che se invece è solo preso come sacrificio o fatica, chiaramente uno dice, vabbè, perché cavolo. E poi capisco che nelle questioni dure della vita sia difficile da andare a riscoprire, però appunto mi viene da pensare, oggi siamo qua che ci leggiamo sta roba qua, uno dice, ah, l'ho fatto perché voglio bene alla Chiesa, e quindi così pensare che la Chiesa e Dio ama uguale a me oggi che mi fermo qua in quest'ora, oppure potevo andare a fare una passeggiata, alla fine appunto perché no? Però la gioia, la bellezza che ne traiamo è una roba insostituibile che non possiamo neanche raccontare tanto agli altri. E niente, così era giusto per inserirmi nel dibattito e tirare fuori una cosa che il Papa ricorda tanto e che veramente credo sia un elemento dirompente sul nostro stare all'interno della Chiesa e aver voglia di essere cristiani, avere la gioia di esserlo, ecco.
Mi collego a quello che dicevi tu, Flavio, che cioè già solo per quanto mi riguarda ne vale la pena leggere l'enciclica, ma leggere in particolare questo capitolo ottavo sul quale abbiamo ragionato un po', perché quanto mi piace il fatto di ribaltare il modo di pensare e ribaltare il modo di parlare. E mentre lo leggevo, non so, mi figuravo una cosa che magari, cioè, figurandoci aiuta. È come se il Papa avesse fatto veramente un con la preghiera uno sforzo enorme per andare a scardinare e a ripulire tutto quello che c'era di sporco e di nero che probabilmente abbiamo costruito noi nei secoli con le nostre interpretazioni, con i nostri egoismi, non lo so, per andare alla sostanza, no? Che poi è questa fratellanza, in una parola, fratelli tutti, questa fratellanza che è quello che è rimasto sotto, che era una cosa molto semplice, essere fratelli, essere uniti, ed è quella, è la luce che sta, che ha cercato di riportare a galla, no? Ripulendo di tutto quanto c'è stato buttato sopra, così giusto come immagine. Già questo per me ne vale veramente la pena, perché già il fatto di comunque ribaltare il modo di vedere, ribaltare la propria visione è già tanta roba, come diceva mia nonna.
Penso che possiamo proseguire con la nostra lettura e passiamo alla parte dove viene riportato, così chiamato appello, no? Viene riportata un'ampia citazione di quel documento che il 4 febbraio 2019 il Papa ad Abu Dhabi, assieme al grande imam Ahmed Al-Tayeb, ha consegnato poi a tutto il mondo, hanno sottoscritto e consegnato a tutto il mondo, proprio con l'intenzione, e questo sottolinea esattamente quella che è la volontà di fratellanza e volontà di trovare le cose comuni su cui costruire un cammino con le religioni. Ho trovato poi su Civiltà Cattolica un piccolo commento che vi leggo. La fratellanza non brucia il tempo, né acceca gli occhi e gli animi. Invece occupa il tempo, richiede tempo, quello del litigio e quello della riconciliazione. La fratellanza perde tempo, l'Apocalisse lo brucia. La fratellanza richiede il tempo della noia, l'odio è pura eccitazione. La fratellanza è ciò che consente agli eguali di essere persone diverse. L'odio elimina il diverso. La fratellanza salva il tempo della politica, della mediazione, dell'incontro, della costruzione della società civile, della cura. Il fondamentalismo lo annulla in un videogame. E quindi è proprio a nome di questa fratellanza che i due leader si sono riconosciuti fratelli e hanno provato a dare insieme uno sguardo sul mondo di oggi. Che cos'è che hanno capito? Che l'unica vera alternativa che sfida e argina alla soluzione apocalittica è proprio la fratellanza. Leggerei l'appello. In nome di Dio, che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace. In nome dell'innocente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque uccide una persona è come se avesse ucciso tutta l'umanità, e chiunque ne salva una è come se avesse salvato l'umanità intera. In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati che Dio ha comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini, in particolar modo a ogni buon facoltoso benestante. In nome degli orfani, delle vedove, dei rifugiati, degli esiliati, delle loro dimore, e dai loro paesi, di tutte le vittime delle guerre, delle persecuzioni e delle ingiustizie, dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigionieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna. In nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre. In nome della fratellanza umana che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali. In nome di questa fratellanza lacerata dalle politiche di integralismo e divisione e dai sistemi di guadagno smodato e dalle tendenze ideologiche odiose che manipolano le azioni e i destini degli uomini. In nome della libertà che Dio ha donato a tutti gli uomini e agli esseri umani, rendendoli liberi e distinguendoli con essa. In nome della giustizia e della misericordia, fondamenti della prosperità e cardini della fede. In nome di tutte le persone di buona volontà, presenti in ogni angolo della terra. In nome di Dio e di tutto questo, dichiariamo di adottare la cultura del dialogo come via, la collaborazione come condotta, la conoscenza reciproca come metodo e criterio. Lasciamo un attimo di tempo di riflessione e i vostri interventi, se ritenete.
Tanta roba.
Devo dire che leggendo questo appello, sinceramente immagino un po' i due leader che arrivano a condividere questo e ce lo lasciano come dono, e sinceramente mi prende un po' di pelle d'oca, diciamo così, nel senso che è veramente una pietra importante per quello che è il confronto tra le religioni. Ed è questa la strada che Papa Francesco ha voluto fin dall'inizio. E lo ha fatto un po' in tutte le sue encicliche, proprio sottolineando come la Chiesa ha un ruolo sia pubblico che di fratellanza tra le religioni.
Non voglio sbagliarmi, ma mi sembra che Papa Francesco ha detto che questo documento è stato preparato insieme all'imam in 6 mesi di lavoro, di incontri segreti, a piccoli passi, proprio come dire che comunque le grandi cose si fanno a piccoli passi, purché uno le voglia fare.
Pinuccia ha sottolineato bene che tutta questa cosa è stata preparata in incontri segreti. Questo perché? Perché i principali nemici rispetto alla svolta di Papa Francesco sono all'interno della Chiesa e tendono a essere contro questa visione, a mio parere frutto dello Spirito Santo, iniziata da Papa Francesco. A mio parere tutte le persone che come noi hanno avuto l'opportunità e la grande privilegio di poter leggere questa cosa devono portare in giro questo messaggio, diffonderlo, perché gli ostracismi nei confronti di questa svolta sono enormi e soprattutto si tende in questo periodo a denigrare questa svolta interpretandola come un'idea dei poteri forti che vogliono avere un'unica religione da loro guidata e si incolpa Papa Bergoglio di essere strumento di questa cosa. Quindi andiamo proprio ad avere degli ostacoli enormi nei confronti di questa svolta. Ecco allora che è importante per ognuno di noi cercare di diffondere questo pensiero e questo messaggio il più possibile, proprio per dare una mano a Papa Francesco in questa sua opera, che è estremamente difficile. Pensate all'importanza di quell'incontro di Abu Dhabi. Io non so, che leggo quotidianamente i giornali, eccetera, non ricordo che sia stata data molta importanza a questo incontro del 2019, dell'ottobre del 2019, proprio per sminuire, per rallentare questi passi che il Papa sta facendo. Ecco allora che penso che ognuno di noi che ha la possibilità debba dare una mano per far leggere, per diffondere questo messaggio, no? In ogni occasione possibile.
Ragazzi, anch'io volevo dire qualcosa. L'appello di Papa Francesco finisce così, no? Che in nome di tutto questo, diciamo, adottare la cultura del dialogo come via di soluzione o per cercare una soluzione. Cioè la conoscenza come metodo. Quindi questo vuol dire, torniamo sempre allo stesso punto, che le relazioni sono la chiave a tutto, una risposta per tutto. Conoscere vuol dire anche distruggere un pregiudizio, cioè l'idea che tu ti sei fatto di qualcosa può essere demolita soltanto quando tu ne vieni a contatto, ne fai conoscenza e ti fai un'idea tua. Anche Papa Francesco, adesso che voi state raccontando questa cosa della collaborazione con l'imam, ha fatto un lavoro di appunto di conoscenza, di relazione con questa persona e insieme hanno costruito qualcosa. E questo dovrebbe essere l'esempio per tutti noi. Lo sappiamo tutti che deve essere così, ma la cosa più difficile da fare è proprio quella di distruggere un pregiudizio. Ne parlo io per prima, che sono additata dai miei figli come una che giudica subito, no? Ho sempre tutte le mie idee, i miei preconcetti su tutto, no? Quindi la cosa che può smontare una tua diffidenza è soltanto conoscerla. Questo aiuterebbe tutti, tutto il mondo.
Allora andiamo alla conclusione di questo capitolo, in cui gli ultimi due numeri, Papa Francesco dice un po' a chi si è, diciamo, a chi ha fatto riferimento, a chi ha motivato anche questa enciclica da San Francesco, Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi e molti altri. In particolare anche il beato Charles de Foucault. E rispetto a lui, al 287 si scrive: egli andò orientando il suo ideale di una dedizione totale a Dio verso un'identificazione con gli ultimi, abbandonati nel profondo del deserto africano. In quel contesto esprimeva la sua aspirazione a sentire qualunque essere umano come un fratello e chiedeva a un amico: pregate Dio affinché io sia davvero il fratello di tutte le anime di questo paese. Voleva essere, in definitiva, il fratello universale, ma solo identificandosi con gli ultimi arrivò ad essere fratello di tutti. Che Dio ispiri questo ideale in ognuno di noi. Amen. E questa è l'ultima sollecitazione che il Papa ci lascia con questa enciclica, che ci riporta al messaggio centrale di Cristo.
Bene. Dato che tutti avete lavorato sottolineando parole importanti e fondamentali per costruire un'unione fraterna, anche se appunto, come qualcuno ha scritto, vivere come fratelli non è facile, perché vuol dire fare spazio agli altri, però sicuramente ognuno di noi in questa lettura ha davvero riportato parole e frasi che sono davvero fondamentali per costruire questa unione fraterna. Abbiamo veramente fatto una rete, abbiamo veramente intessuto un canto armonico, come dice il Papa. E queste frasi, queste parole le ho riportate su un foglio dove al di sotto c'è una rete simbolica per farci capire anche che effettivamente se, ecco, queste sono tutte le sottolineature che sono state fatte, un po' riassunte, ma tutte parole fondamentali, tutte parole importanti, che magari ce le portiamo dietro dopo la conclusione della lettura di questa enciclica, ce le portiamo con noi. E non so se si capisce, se si legge, se si riesce a leggere, ne leggo alcune, credenti, compagni di strada, essere, fare ponte, incontro, seminare riconciliazione, avere una dimensione politica costante, che è attenzione al bene comune, persone di buona volontà, costruire, l'amore di Dio è lo stesso per ogni persona, uomo immagine del Dio invisibile, convivenza, punto di partenza e lo sguardo di Dio, musica come metafora dell'evangelizzazione, la Chiesa è madre, testimonianza comune, collaborazione nel servizio all'umanità, compagni di strada, giustizia, eccetera, insomma. Io penso che possiamo portare dietro queste parole, queste frasi che abbiamo sottolineato proprio come intenzione di costruire questo canto comune, di costruire una rete di unione fraterna, così come è stato l'intento uno degli intenti nella scrittura di questa enciclica, no? Bene, dato che Papa Francesco si è ispirato anche a Charles de Foucault, come leggeva prima Giorgio, una frase che tutti conoscono di Charles de Foucault è: non è la tentazione che è forte, sono io che sono debole. Ecco allora che effettivamente proprio con un discorso di unione fraterna la mia debolezza sparisce. In questo momento io divento forte perché sono forte dell'aiuto dell'aiuto degli altri, ecco. Bene. Questo semplice lavoro un po' forse da ACR, non lo so, però era così simbolico per sottolineare e ricordarci queste frasi, queste parole importanti che escono fuori da questo capitolo di questa enciclica.
No, sì. Grazie Enrica, grazie davvero anche per il finale, un degno finale di questi incontri. Anzi, se fai la foto e non so se tecnicamente cosa facciamo, Andrea, se la manda ad Andrea.
Ma io ho fatto una foto.
La mandi direttamente sul gruppo, ce l'abbiamo tutti. Mi sembra una bella conclusione.
Nella chat c'erano molte cose, sono quasi tutte riportate, ma penso che magari ognuno possa in questo momento magari scaricarsi la chat se vuole tenerla.
Sì,
che sia una cosa...
sì, abbiamo fatto un bel
C'è un po' un riassunto lì. Sì,
abbiamo fatto un bel mosaico. E così come è stato... Sì, bene, ecco, Gabriella, brava Gabriella,
vedi,
la nostra tecnica, grande. Adesso la giro sulla chat diocesana, ve la giro anche sulla chat della comunità pastorale, così la nostra tecnica diocesana ha fatto lo screenshot e siamo a posto. Grazie Gabriella. penso che possiamo ringraziarci a vicenda, da buoni fratelli, ci siamo aiutati a leggere insieme l'enciclica, siamo arrivati in fondo, possiamo essere, io sono io e tutto il gruppo di presidenza molto contenti, siamo tutti molto contenti, ringrazio in particolare Andrea e Federica che hanno spronato molto nel proseguire in questa seconda parte e concludere la lettura. Possiamo dire di averla letta tutta è già qualcosa, perché tante volte citiamo le cose senza, magari abbiamo letto un commento, abbiamo sentito una relazione, ok, invece stavolta ce la siamo proprio letta e siamo molto contenti anche della lettura corale che è venuta fuori e che della disponibilità delle tante persone che hanno collaborato, e così abbiamo fatto proprio una lettura a più voci con ognuno con i suoi talenti e con le sue sensibilità ed è venuta fuori una lettura comunitaria davvero preziosa, secondo me, che possiamo anche offrire al Signore come lode per la fraternità. Per la fraternità a cui ci sprona, la direzione verso cui ci sprona ad andare. E, possiamo.
Abbiamo una conclusione d'effetto. Ecco, prima leggiamo la preghiera, però.
Okay. Volevamo leggere insieme la preghiera, poi concludiamo con un'immagine e ci salutiamo.
Bene, allora aspetta, prima di concludere, facciamo ancora un avviso.
Sì, era solo visto che veniva richiamato, poi non so se all'inizio l'avete già detto per caso,
no.
Perché non c'ero, è stato richiamato il dialogo tra le confessioni piuttosto che il dialogo interreligioso, eccetera, e domani sera alle 6:30 c'è un incontro sempre su Zoom, è un orario che forse magari per chi lavora un po' più a lungo non è congenialissimo, però c'è un dialogo tra il nostro vescovo e il pastore valdese Paolo Ricca sulla risurrezione tra paura e speranza, che è appunto uno sguardo in qualche misura oltre la morte, che è una paura che tutti affronteremo, e allo stesso tempo il messaggio di Gesù che ci lascia una bella porta di speranza, e però ascoltarlo da due sensibilità e due prospettive un po' diverse, ma che ovviamente si rifanno all'unico Vangelo di Gesù, sarà sicuramente arricchente. Quindi domani sera alle 6:30, per chi può ancora forza, può essere una buona occasione, appunto sempre su Zoom.
Bene. Leggiamo magari noi la preghiera, io e Giorgio, giusto perché così forse è più facile seguirla e senza fare in bombi.
Preghiera cristiana ecumenica.
Dio nostro, trinità d'amore, dalla potente comunione della tua intimità divina, effondi in mezzo a noi il fiume dell'amore fraterno. Donaci l'amore che traspariva nei gesti di Gesù, nella sua famiglia di Nazareth e nella prima comunità cristiana. Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati e dei dimenticati di questo mondo, e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. Vieni Spirito Santo, mostraci la tua bellezza riflessa in tutti i popoli della terra, per scoprire che tutti sono importanti, che tutti sono necessari, che sono volti differenti della stessa umanità amata da Dio. Amen. Siamo fratelli sotto lo stesso cielo. Anche tra le devastazioni possiamo vedere con gli occhi della fede il trionfo della vita sulla morte.
Ciao a tutti e buona Pasqua.
Auguri. Buona settimana santa.
Buona settimana santa, sì.
Yeah.
grazie a voi tutti.
Non abbiamo chiesto il copyright di Famiglia Cristiana, ma va bene.
Buona settimana santa a tutti, ciao.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao, grazie a tutti, ciao.
Ciao, ciao. Dov'è Paolo Malerba?